Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo, mediante la Santa Eucaristia, il Dio che consola i miseri e gli afflitti. E preghiamo per tutti i miseri della terra.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 7, al versetto 2 fino al 7. Accoglieteci nei vostri cuori. A nessuno abbiamo fatto ingiustizia, nessuno abbiamo danneggiato, nessuno abbiamo sfruttato. Non dico questo per condannare, infatti vi ho già detto che siete nel nostro cuore per morire insieme e insieme vivere. Sono molto franco con voi e ho molto da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione. Infatti, da quando siamo giunti in Macedonia, il nostro corpo non ha avuto sollievo alcuno, ma da ogni parte siamo tribolati. Battaglie all'esterno, timori all'interno. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolati con la venuta di Tito, non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Egli ci ha annunciato il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto per me, cosicché la mia gioia sia ancora accresciuta. Parola di Dio.
Ecco come vediamo nella seconda Corinzi, continuamente emergono aspetti molto personali dell'Apostolo. Nel brano di oggi avevamo già notato, anticipando, il versetto 5 del capitolo, appunto, settimo, è connesso con ciò che precede, sembra, leggendolo così, perché c'è un difatti, ecco, c'è infatti, noi, tuttavia qui si riprende il discorso, il racconto abbandonato al versetto 13 del capitolo 2, è strettamente connesso. Noi leggiamo il capitolo 2 dal versetto 12 e 13, ecco, dove si dice che Paolo è arrivato a Troade, probabilmente da Efeso, andando in su, ed è rimasto molto male e agitato perché non vi ha trovato Tito. Evidentemente immaginavo c'era un accordo, e pur avendo da lavorare lì non era tranquillo, non era in pace per nulla, e ha voluto andare incontro a Tito andando in Macedonia, quindi ancora passando su in Macedonia. E difatti nel brano di oggi si dice che una volta arrivato in Macedonia, ecco al versetto 5, solo per collegare tutto il discorso. Ecco, vediamo il brano di oggi.
Ma Paolo in questa lettera esprime con tante immagini e con tanta forza la comunione di cui ha bisogno con le sue chiese, l'amore che lui ha per le chiese che ha fondato, per custodirle nella retta fede, nel retto rapporto col Signore. E dice che questa in realtà è la sua consolazione, la consolazione con cui il Signore lo consola da un lato e dall'altro la consolazione che lui vuole dare alle chiese, alla Chiesa, per mezzo della consolazione che ha ricevuto dal Signore. Quindi una cosa, un circolo di amore reciproco. E mi ha colpito sempre le immagini che usa, in particolare nella lettera ai Corinti, in questa lettera, al capitolo 11, usa l'immagine dello sposo e dice che il suo amore è la stessa gelosia di Dio. Io provo, sono geloso per voi della gelosia di Dio, perché vi ho promesso a un solo sposo come una vergine casta a Cristo. Ecco, nella lettera ai Tessalonicesi invece usa l'immagine della madre, dice che mi sono comportato con voi con l'amorevolezza di una madre verso i suoi figli. E poi dopo ancora dice: come un padre vi ho trasmesso la parola e vi ho generato la fede. Quindi mi sembrava bellissimo, ecco, questo suo rapporto così profondo con le persone a cui lui ha trasmesso il Vangelo e l'annuncio della salvezza.
Sì, anche a me sulla stessa linea mi ha colpito soprattutto un aspetto: come Paolo non rinunci a questi suoi figli. Cioè, se il problema è quello che, insomma, sembra, insomma, le ipotesi sembrano essere queste, che Paolo aveva, questa era la sua comunità, in sua assenza erano subentrati annunciatori che lo avevano discreditato agli occhi dei corinzi perché la sua, anche per l'aspetto di una minore capacità di eloquenza, che come sappiamo in quest'epoca, in quest'area, l'arte della retorica era ritenuta molto importante. E quindi l'avevano discreditato, avevano avuto anche successo, almeno presso alcuni. Insomma, uno potrebbe anche dire: vabbè, pace, è una comunità che ho fondato, poi dopo farà la sua strada. Questo zelo, avere disprezzato il suo apostolato, per lui è come avere disprezzato il Signore stesso, ma per un motivo, perché appunto la potenza di Dio si manifesta nella debolezza, cioè c'è una identificazione tra la modalità e il contenuto. Non sono le opere di potenza o l'abilità dell'eloquio, ma il contenuto. E quindi in questa sua grande tribolazione dice, è molto significativo, persecuzioni all'esterno e timori all'interno, che forse sono i più dolorosi, i timori nella comunità interna, a quelli che vengono all'interno della Chiesa. E lui dice: Dio, è Dio che ci ha consolato, cioè con il fatto che la lettera è stata, la lettera, diciamo, delle lacrime è stata accolta con buono spirito, per Paolo è consolazione che viene da Dio.
Anche a me ha colpito molto questo pensare che, certo, ogni consolazione viene da Dio, però la comunione con i fratelli è una cosa che aggiunge gioia a quella che già Dio dà, consolazione a quella che già Dio dà, perché siamo degli uomini, abbiamo bisogno di sentirci anche amati e di amare. E questo è così bello, questo all'inizio sembra che Paolo si giustifichi di qualcosa e poi invece si scioglie dicendo che la consolazione che ha ricevuto da loro, quando Tito gli ha annunciato il loro desiderio, il loro dolore, il loro affetto per lui, tanto che dice la mia gioia, non dice la nostra gioia, dice la mia gioia. Allora è già stata citata da Chiara la lettera ai Tessalonicesi, la prima lettera ai Tessalonicesi. Ora leggo il versetto, non lo so, comunque, quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio. Noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter rivedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede. Quindi è tutto sempre legato alla trasmissione della fede, però c'è questa gioia del reciproco amore che è una cosa indispensabile per ognuno. Questi sono degli apostoli che parlano solo del Signore, però sono degli uomini, quindi mi è venuto da pensare così.
Al versetto 2 di questo capitolo 7 viene ripreso il discorso inerente il vivere di Paolo, la persona fisica di Paolo. Infatti, egli asserisce che il suo comportamento nei confronti dei corinzi è stato ineccepibile e ci tiene a proclamare questo appunto per una presentazione, diciamo, per cercare un pochino di calmare le acque, e gode di una certa credibilità, grazie anche alla situazione creatasi attraverso l'opera di intermediazione e di pacificazione fatta da Tito, mentre Paolo però si trovava ancora ad Efeso. È da notare che il libro degli Atti non fa cenno di questo amico e collaboratore di Paolo, perché è conosciuto solo tramite le lettere. Egli naturalmente accompagna l'Apostolo a Gerusalemme, come risulta sempre dalla Seconda Corinti, da questa Seconda Corinti, ed è lui che organizza la famosa colletta. Tito, un uomo deciso e paziente, capace di trovare le parole e l'atteggiamento adatti a fare sì che i progetti fatti da lui e da Paolo passassero dalle idee alla realizzazione. Fu un conciliatore efficace e capace di intervenire in una situazione particolarmente delicata, come si era creato dopo la rottura tra l'Apostolo e la comunità di Corinto. E al versetto 5, già accennato, vengono citate le parole «il nostro corpo», citate da Paolo. Questa espressione riguarda naturalmente la persona fisica di Paolo ed è un modo di dire usuale anche nel linguaggio ebraico. Le battaglie da lui descritte, in questo capitolo, riguardano la situazione estremamente difficile da gestire che si erano create sia ad Efeso che a Corinto. Però a Paolo sappiamo che stava veramente a cuore la perseveranza della fede della comunità, perché vi era il rischio che venisse vanificato tanta fatica a causa di quelle che erano descritte come il 7 degli gnostici e anche degli ebrei.
C'è un versetto 6, ma Dio che consola gli afflitti ci ha consolato con la venuta di Tito, non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. E mi ha colpito il fatto che non ci sono due consolazioni, quella di Dio e quella di Tito, ma è un'unica consolazione, cioè la consolazione che Dio dà è la venuta di Tito che porta questa buona notizia dell'accoglienza, appunto, della lettera delle lacrime. E poi c'è questa citazione proprio paro paro da Matteo: beati gli afflitti perché saranno consolati. Quindi c'è sempre questo richiamo un po' velato, ma in tutta la lettera, come si diceva, come abbiamo detto sempre, dell'esempio di Gesù. E comunque quello che mi ha colpito è una consolazione che viene dalla comunità, è Dio che potrebbe agire anche con una consolazione mistica, o però qua è un'unica consolazione, la venuta stessa del discepolo Tito, che, come abbiamo visto, è stato molto ricercato da Paolo.
Ma sono, secondo me, gli aspetti più, diciamo, più genuini, ecco, dello scritto epistolare, e cioè questa grande affezione che Paolo manifesta verso i Corinzi, e ci fa intuire che i legami che si stabiliscono nella fede, sia dal punto di vista generazionale, perché indubbiamente Paolo li ha generati alla fede come figli, ma anche come vita nella fede, sono fondamentali e in un certo senso sono inscindibili, ecco, cioè non si possono risolvere. E Paolo li vive così nella tribolazione, nell'afflizione, e mescolata alla gioia, ecco, di riaverli e di sentire il loro affetto. Anche nello scritto c'è questa prospettiva futura, e quando dice: ho già detto infatti che siete nei nostri cuori per morire insieme, per vivere insieme, quindi rovescia i termini, invece di dire per vivere e per morire, perché questa è la nostra esperienza, rovescia per morire e per vivere, cioè è una in prospettiva della vita futura, della vita eterna, ecco.
Sì, noi, io penso che possiamo ricavare lo spirito dell'Apostolo e anche la sua capacità retorica, non intesa come una furbizia, ma come l'espressione del suo spirito. Lo vediamo anche in queste righe, perché il problema non è concluso. C'è ancora, per esempio, ricordiamo, perché il versetto 2 del capitolo 7 continua dopo l'inserzione, che chiaramente, a mio parere, è un'inserzione, diciamo, di un altro, che tratta un altro argomento. Il versetto 12 del capitolo 6, i versetti 11, 12, 13 sono chiari, no? Voi non siete allo stretto nel mio animo, siete allo stretto dentro di voi, allargate, fate spazio. Poi anche nel brano di oggi ha bisogno di dire al versetto 3: non dico queste cose, non sto dicendo questo per condannarvi. Che cosa sta dicendo? Perché c'è non dico sarcasmo, c'è un certo rimprovero. Io non ho fatto del male a nessuno. Non è un'esposizione, diciamo, piana, come se volessi stabilire la realtà. E il tono è quello, ma perché? Perché non mi fate largo? Io non ho mica fatto torto a nessuno, non ho mica rubato nulla a nessuno. Non sto dicendo questo per condannarvi, dice. Voi sapete, vi ho già detto che, lo sto dicendo per amore, lo sto dicendo per l'amore, come diceva Stefano adesso, per quel legame, ecco, che però ha anche questi toni, perché ci vuole una comunione più piena. Ecco, mi pare che questo esista ancora qui. Ed è interessante, notavo, io non so se le traduzioni sono attente a questo, perché non l'ho controllato, volevo farvi notare la finezza, ecco, con cui si traduce lo spirito di Paolo. Noi vediamo che molto spesso, abitualmente, quando lui parla di sé, parla in prima persona plurale, no? Per esempio, il versetto 2 e il versetto 3, e chiaramente parla di sé, non sta parlando di un gruppo. È normale questo, parla di sé. Però il versetto 4 passa, e questo avviene diverse volte, passa alla prima persona singolare, vedete? Non so se le traduzioni lo rispettano. Ecco, allora questa osservazione mi serve per poter far notare che il noi del versetto 4, la nostra tribolazione, in tutta la nostra tribolazione, dice, questo nostra include i corinzi. Paolo non sta dicendo che ha tribolato solo lui, potrebbe dirlo, perché sono loro che hanno offeso l'Apostolo, eccetera. Ma Paolo presenta le cose a questo punto in un altro modo: abbiamo tribolato tutte e due. E questo è molto significativo del suo modo di presentare le cose, che, ripeto, non credo che si debba prendere semplicemente come un atto di furbizia per accattivarsi, ma è il modo in cui Paolo reinterpreta gli eventi. Abbiamo poi in fondo tribolato tutte e due, e come vediamo, avete già sottolineato successivamente al versetto 7, anche lì c'è l'interpretazione. Alla fine, quello che è avvenuto ha aumentato la gioia. Dice solo che è più contento. Dice che la tribolazione che hanno vissuto, adesso che si sta risolvendo, che è risolta, produce una gioia più grande. Quindi quello che è avvenuto alla fine mi dà ancora più gioia. Che da un lato c'è un aspetto, diciamo, diciamo retorico, per presentare le cose in modo accettabile, ma io credo che traduce effettivamente, Paolo insegna come si deve, con quale spirito, con quali sentimenti si deve vivere le difficoltà, le divisioni, le crisi, eccetera. Qui noi vediamo come lui presenta le cose, cioè senza mai, come diceva Sara prima, rinunciare all'amore. Paolo non ha mai rinunciato a questo, come dice qui. È per questo che anche c'è a volte la tristezza, a volte c'è la difficoltà, ma non c'è mai la disperazione. Cioè non si chiude il discorso. C'è sempre la speranza, no? E poi l'ultima osservazione, quella che la raccoglierei, è quello che diceva poc'anzi Stefano Lodi, cioè questo, Paolo, è un insegnamento che noi troviamo anche nei santi, insomma, troviamo che vive sempre la presenza di Dio. Cioè la venuta di Tito che gli ha dato gioia, è Dio che l'ha consolato. Questo modo di sentire, di interpretare la propria esistenza implica un'esistenza sempre, implica, io credo, il senso molto forte della presenza di Dio in tutto, anche nelle piccole cose. Dio è sempre presente. Non è forse abituale, ecco, parlo di me, ecco, ma dovrebbe esserlo. Noi lo vediamo anche, insomma, come anche le persone magari che abbiamo conosciuto. Ecco, io pensavo a Don Giuseppe, sotto questo adesso non voglio cambiare, però questa cosa mi ha sempre colpito, anche forse per la differenza, fra me, mi ha sempre colpito fin dall'inizio, avendo poi vissuto naturalmente da vicino 20 anni con Don Giuseppe, questo aspetto di come, cioè, ogni anche piccola cosa, si vede nelle sue lettere benissimo, viene vissuta e interpretata e comunicata come come eventi, ecco, il Signore ci ha dato di fare, ci ha concesso, nonostante che avessimo alcuni problemi, ecco, non fossimo, però abbiamo potuto celebrare una messa consolante, una messa pacifica, è un dono di Dio. Insomma, mi sembra, adesso non voglio applicare, ma mi sembra che Paolo sia in questo atteggiamento, ecco, che è la vita della fede portata alla sua verità, cioè che Dio è veramente sempre presente, anche non solo nelle grandi cose, anche nelle piccole. Ecco, preghiamo insieme per tutto il mondo, per tutti gli afflitti della terra. Diciamo: ascoltaci, Signore. Chiediamo il dono della pace per tutti gli uomini e per tutto il mondo. Preghiamo. Supplichiamo per le chiese del Signore Gesù e la loro testimonianza, per tutti i credenti in Gesù, perché vivano in quella letizia di cui ci parla l'orazione di questi giorni. Preghiamo. Perché non perdiamo mai la speranza nella fede, per il mondo e per tutti coloro che, tutti i problemi più grandi dell'umanità. Preghiamo.
Per la nostra amica Giovanna, che oggi viene ricoverata in ospedale a Londra e domani farà un intervento importante, la ricordiamo al Signore insieme con tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi la Chiesa di Gerusalemme ricorda Santa Maria Alfonsina, che è la fondatrice delle Suore del Rosario presenti in tutta la Terra Santa. I religiosi e le religiose in questa terra, soprattutto le sue figlie che sono anche a Gaza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
È arrivato un messaggio della figlia di Daniel Lischwitz, Noemi, che il papà Daniel si sta avvicinando all'incontro col Signore. E voglio ricordarlo, anche la sua fede in Gesù, che non è mai venuta meno, anche con questa caratteristica che dicevamo prima, di vedere Dio in tutte le cose, in ogni momento, perché il Signore lo accompagni in questo passaggio per tutta la sua famiglia, anche molto complessa e tribolata. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è anche il compleanno della nostra amica sorella, la Teresa Marzocchi, per lei, per la sua salute, per tutti i desideri di bene del suo cuore, per i suoi figli e i suoi nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E un ricordo in questa messa anche per Don Giuseppe Calistri, del quale oggi si ricorda la sua morte. Preghiamo.
Io chiedo preghiere per la mia famiglia e per i miei figli, come al solito, che non credono. E poi ho saputo una cosa non bella, che in una scuola anche la maestra che insegna catechismo parla di esorcismo, verso i bimbi, che hanno preso anche un po' paura, sti bimbi. E non si sa, preghiamo anche per questo insegnante che ha detto delle cose che i bimbi hanno paura, non so. Ecco, non mi esprimo più perché non so il motivo. Preghiamo.
Ti offriamo queste suppliche e preghiere nel nome di Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.